trovati agli ascoltatori di Radio Claronda in Blu, da parte di Manuela e Alessandra dell'Associazione Librellule e da Andrea che cura la regia della trasmissione. Per la nostra consueta rubrica Voglia di Libri e per gli amanti del noir, oggi vi proponiamo il libro Superficie, dello scrittore Olivier Norek. Per il direttore della Polizia Giudiziaria di Parigi, la capitana della squadra antidroga Noémie Chastain è diventata un vistoso, scomodo ingombro. Il suo volto sfregiato da un colpo di fucile durante un blitz è un richiamo inquietante ai rischi del mestiere, nocivo per il morale dei colleghi. Così, senza tante cerimonie, viene spedita in via provvisoria ad Avalon, nell'Aveyron. Sulla carta, un'opportunità per rimettersi in sesto tra colline e campi disseminati di fattorie nella campagna occitana. Di fatto, un trasferimento strategico per dare modo e tempo a chi di dovere di inchiodarla ad una scrivania abbastanza lontano dagli sguardi altrui. Nella sonnolente cittadina a ridosso di un lago artificiale, il compito di Noémie è valutare la possibile dismissione del commissariato locale, istituzione forse poco utile in quel luogo tranquillo. I giorni si trascinano con la lentezza di un continente alla deriva, fino a quando le acque del lago restituiscono alla superficie un fusto di plastica con dentro un cadavere. Parigi ha tradito Noémie Chastain e ora, in questa lontana provincia, lei trova la forza e la determinazione di affrontare una nuova indagine fitta di segreti gravi e antichi. Buon ascolto!
Nei lunghi corridoi dell'ospedale militare Percy, la barella urtò contro le doppie porte a battente, aprendole come avrebbe fatto una violenta tempesta. Quasi correndo, mentre accompagnava il corpo trasportato, la capoinfermiera ragguagliò il medico di turno. «È una poliziotta. Tentato suicidio? No, intervento di polizia stamattina. Ferita balistica. Colpita a mascella. Occhio, naso e cuoio capelluto». La donna aveva posato una sola volta lo sguardo sul viso di Noémie e si rifiutava di farlo di nuovo. Nell'urgenza e tra le immagini fugaci di corridoi, neon e sangue, il dottore non riuscì a farsi un'idea chiara di quello che vedeva a sua volta. Si accontentò del resoconto dell'infermiera. «Faccia venire un'equipe. Anestesista, oftalmologo, traumatologo, chirurgo massillo facciale, il doppio degli infermieri e un blocco operatorio libero. Adesso!» La squadra antidroga di Noémie, al completo, aspettava nella sala di attesa dove nessuno ebbe il coraggio di far presente che lì era vietato fumare. Adriel teneva il viso sprofondato nelle mani e lo rialzava ogni cigolio di porta. Jonathan, la recluta, era al telefono con la moglie e si accendeva una sigaretta con quella appena finita, in una conversazione da sopravvissuto che voleva essere rassicurante. «Sto bene. Passami i bambini. Sto bene». Chloé piangeva in silenzio, asciugandosi le lacrime con il risvolto della manica della felpa rosa. La mattina trascorse, poi il giorno, e il sole tramontò. Passarono altre squadre della polizia, colleghi, amici, di quel dipartimento e di altri. La sala di attesa oscillò così tra i 4 e i 30 visitatori, tutti con i nervi a fior di pelle. I chirurghi dell'ospedale Percy, specializzati in mutilazioni al viso, nei soldati feriti in azione e in via accessoria nei poliziotti, furono costretti a darsi il cambio, talvolta a causa della stanchezza, talvolta per far subentrare un altro specialista durante un'operazione di salvataggio che durò 7 ore e 30 minuti.
«Alle 6:37 con l'ambulanza», rispose il chirurgo alla domanda posta dal direttore del centro ospedaliero. «Continui». Il chirurgo prese la parola, informando gli altri medici di quella mattina movimentata. Nella grande sala a vetri, attorno a un tavolo che occupava quasi tutto lo spazio, espose nei particolari. Ferita balistica al viso. Perfusione con soluzione fisiologica e antalgici. Intubazione eseguita sull'ambulanza durante il tragitto. Le funzioni vitali erano stabili quando la paziente è stata trasferita in sala di rianimazione. Abbiamo fatto un bilancio delle lesioni tramite ecografia e non risonanza magnetica, vista la presenza di pallini di piombo. Dove i pallini? Un po' dovunque. Abbiamo ricucito e con un buon risultato, ma resta pur sempre una brutta cicatrice circolare di 20 cm. Orecchio e condotto uditivo? Il timpano è piuttosto irritato, ipotizziamo un'ipoacusia temporanea. A livello dell'occhio? Avrà un grosso ematoma periorbitale per qualche settimana, insomma un occhio nero pieno di sangue, ma niente di preoccupante per quanto riguarda la vista. Naso? Rotto dal proiettile, operato. Mascella? Frattura unilaterale del ramo mandibolare ascendente. La scampata per un pelo, a quanto pare. I presenti si voltarono verso lo psichiatra dell'ospedale. Un diversivo rispetto ai soliti soldati, Melchior, scherzò il direttore. Non proprio, ribatté freddamente lo psichiatra. Una poliziotta che agisce sul campo, ferita nel corso di un'operazione. Non ha niente di diverso dei miei soldati. Mi piacerebbe sovrintendere al caso, se nessuno ha qualcosa in contrario. Melchior aveva ripreso servizio al Percy 4 giorni prima, dopo una missione di accompagnamento delle truppe francesi nella Task Force Wagram nella valle dell'Eufrate iracheno, e da quel momento girava a vuoto nel suo ufficio, vivendo un difficile ritorno alla normalità. Il caso dell'ufficiale Noemi Chastain lo aveva destato dalla letargia. «Propongo una presa in carico immediata, parallelamente alle cure di riabilitazione. Prima le parlerò, meglio potrò valutare i danni psichici. Ho varie pazienti in una sola persona. Una poliziotta che rischia di non riprendere servizio, una donna che rischia di pensare di aver perso la femminilità, un individuo adulto che si ritrova il viso di un'estranea con cui deve convivere e una bambina che deve essere morta di paura. Bisognerà prepararla prima di provare a rimetterla in sesto, ma senza mentirle. Quando posso vederla? Non ho bisogno che mi parli per ora, ho già cose a sufficienza da dirle io», concluse Melchior chiudendo il taccuino su cui aveva preso appunti.
Entrò nella camera come avrebbe fatto nel salotto di casa. «Buongiorno, soldatessa. Mi chiamo Melchior. I medici l'hanno informata? Sa chi sono?» Noemi scrutò rapidamente l'interlocutore e annuì. Lo psichiatra posò sulle lenzuola un tablet con lo schermo bianco. «Esercizio divertente. Siccome lei non può ancora rispondermi, rovesceremo le consuetudini della psichiatria. Oggi sarò io essenzialmente a parlare. Vedrà, sono un gran chiacchierone. O almeno è quello che diceva mia moglie». Melchior le sedette accanto e aprì il taccuino. «Ha parenti?» Noemi prese il tablet e digitò. «Madre, Londra. Non compare tra le persone da contattare in caso di emergenza. Del resto, nella sua polizza assicurativa non compare nessuno. 10 anni, scrisse Noemi. Lo psichiatra chinò la testa per leggere mentre lei scriveva. 10 anni che non vi vedete? Noemi annuì. E quel bel ragazzo che fa il fantasma nei corridoi deve avere un nome, no? Adriel. Dunque, lei non è sola. È un bene. Anzi, è fondamentale. Sarò onesto con lei. Il suo viso ha subito danni gravi. Ne sapremo di più entro 24 ore, quando le infermiere le toglieranno le bende. Ma da qui ad allora vorrei che facesse un piccolo esercizio preparatorio, una sorta di proiezione. Nominerò le parti danneggiate e lei dovrà immaginarle come sono oggi. Noemi alzò gli occhi. Uno verde pallido come una foglia che ingiallisce, l'altro nero di sangue. Melchior parlò con voce soave. I capelli sono stati rasati, ma lo avrà già percepito sotto le dita. La guancia destra è stata squarciata quasi interamente e ricucita. Il naso rotto è stato rimesso a posto. È ancora un po' gonfio, con qualche ematoma, ma a posto. I chirurghi hanno estratto 15 palline di piombo dal viso. Ognuno di essi, dal mento alla fronte, lascerà una sorta di stella sui punti d'impatto, ma che si attenuerà nel corso degli anni. Noemi digitò con durezza sul tablet. Quando esco? Melchior sorrise. Una soldatessa coraggiosa, non mi ero sbagliato sul suo conto, disse posando il taccuino. Inoltre, lei ha il pollice lussato e una frattura della mascella. E tutto ciò per quanto riguarda il fisico. Psicologicamente è un'altra storia. Non cade in errore. Risanare il suo aspetto esteriore non è un problema. Risanare i danni invisibili è più aleatorio e per forza più imprevedibile. Suppongo che potrà lasciarci tra un mese, ma dovremo fare ancora parecchie sedute. Diventeremo amici stretti, lei e io.
L'infermiera lasciò che Melchior si prendesse tutto il tempo necessario per rassicurare la paziente. Noemi aveva trascorso le ultime 72 ore nell'attesa di quel momento, che adesso tentava di ritardare ancora un poco. «È pronta?» chiese Melchior. «No», fece Noemi con un cenno deciso della testa. «D'accordo, restiamo così. Chi lo sa, magari le bende saranno di moda quest'estate». Nonostante tutto, Melchior lesse una certa impazienza dietro l'angoscia dell'istante. L'infermiera, con gesti di infinita dolcezza, cominciò a srotolare la benda attorno alla testa, mettendo in mostra nella sua totalità un cranio rasato. Poi, uno dopo l'altro, tolse il largo cerotto che ricopriva la guancia, quello sulla mascella, e terminò con quello sulla fronte. Rimaneva soltanto il gesso a forma di T posto sul setto nasale ricostruito. Il respiro di Noemi accelerava man mano che sentiva il fresco dell'aria mattutina sulle zone della pelle ormai libere. Alzò la mano all'altezza del viso senza avere il coraggio di sfiorarlo. Prima di toccare voleva vedere e prima di osservare con i suoi occhi puntò lo sguardo su Melchior. L'inferno è lo sguardo che gli altri posano su di noi, come un giudizio. Lo sguardo che ci esamina, quello che ci impedisce di osare, che ci frena, ci addolora, quello che ci spinge ad amarci o a odiarci. Ma in quel momento, nello sguardo dello psichiatra, Noemi lesse solo un'insopportabile benevolenza professionale. Si raddrizzò sul letto, poggiò lentamente i piedi scalzi sul linoleo pulito e si alzò. Il metro che la separava dallo specchio appeso al muro sembrò estendersi all'infinito mentre si avvicinava. Quando infine gli fu di fronte, non riconobbe niente, nessuno. Sbatté le palpebre una volta. Dall'altro lato dello specchio anche l'estranea sbatté le palpebre. Si era preparata a vedere il suo viso anche rovinato, ma quello non era più il suo volto. Non si identificò con la scorticata viva che la fissava. Trattenendo il fiato, si irrigidì, incredula. Infine le dita si posarono sull'enorme cicatrice. Istintivamente girò la testa, così da fare apparire soltanto il profilo intatto. Versò una lacrima sul suo passato. Poi presentò il profilo destro. La donna che era scomparve per lasciare il posto a un mostro sconosciuto e sfigurato. A un tratto le pareti si allargarono, un baratro si aprì e la ingoiò. Melchior riuscì ad afferrarla un attimo prima che svenisse.
All'ultimo piano del cosiddetto bastione, la nuova sede della direzione della polizia giudiziaria, il direttore aveva convocato il commissario capo delle quattro squadre antidroga tra cui quella di Noémie Castaigne, che Adriel comandava dopo il dramma. «Castaigne vuole riprendere le redini della squadra», annunciò il commissario capo, chiaramente contrariato. «È uscita dall'ospedale già da 30 giorni?» mi stupì il direttore. «No, 27. Ma 27 o 42, è lo stesso. Pare che sia proprio impossibile posarle gli occhi addosso. Non è questo a preoccuparmi. Un poliziotto che si ritrova in un'operazione finita male si metterà a dubitare del potere della sua pistola e della propria squadra. Ma non ha torto a parlare del suo aspetto, perché la sua faccia non è lei a vederla, siamo noi. Sarà un riferimento costante ai pericoli del nostro mestiere e al fatto che una squadra non è stata in grado di proteggere il suo ufficiale. Le ferite di Castaigne infonderanno la paura e il senso di colpa, e non va bene, non va affatto bene. Sono lieto di sapere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perciò siamo d'accordo. Le troviamo un posto tranquillo alla Crimini Finanziari o in amministrazione, ma lei non deve rimettere piede nell'antidroga. O la squadra omicidi?» propose il direttore. «C'è stata comunque per 6 anni. Non è una questione di servizio svolto. Anche alla squadra omicidi sarà la stessa musica. Nessuno la vuole. Dobbiamo farla sloggiare». Il silenzio che era calato di colpo nell'ufficio rispecchiò il disagio generale. «Non avete modo per aggirare la faccenda?» tentò lo psicologo. «Nessuno, a meno che lei non sbagli quando riprenderà a sparare. Ma si tratta della capitana Castaigne. Dubito che anche una sola cartuccia non vada a segno, senza contare i 25 chili di cocaina pura che abbiamo trovato a casa di Soane Bizien. Tagliata e rivenduta al grammo, si sfiorano i 9 milioni di euro. Siete consapevoli che stiamo parlando di un'eroina della Polizia Nazionale?» Il direttore del bastione chinò la testa e capitolò. «Aspettiamo la fine dei 30 giorni previsti. La mandiamo a una visita medica di controllo e al poligono di tiro. Poi vedremo».
All'ultimo piano del bastione, Noemi si presentò in segreteria prima di andare a bussare alla porta del gran capo. «Le vogliono molto bene qui», le disse il direttore invitandola con un gesto a sedersi. L'affermazione era retorica e Noemi aspettò il seguito con un senso di incertezza. «Fatto sta che il mio compito non è volere bene i miei effettivi, ma farli lavorare», continuò. «E a quanto pare lei non si è completamente rimessa. La sessione al poligono sembra che sia stata deludente, anzi preoccupante, direi». Dopo aver pronunciato quelle parole, le dita del direttore tamburellarono una melodia su un fascicolo posato al centro della scrivania, che attirò lo sguardo di Noemi. E quello che vide la costernò. Il direttore centrale non aveva ancora alzato gli occhi su di lei e Noemi si domandò se sarebbe riuscito a evitarla in quel modo a lungo. «Credo che lei abbia bisogno di riposo, un po' di campagna». Da quando era tornata, il direttore temeva che avrebbe abbattuto il morale dei colleghi, ricordando a ognuno la propria vulnerabilità, che gli avrebbe aspirato il coraggio come un vampiro il sangue. E il rapporto che aveva ricevuto quella mattina, posato al centro della scrivania, era stato un dono del cielo. «La campagna?» ripeté Noemi alzando involontariamente il tono. «Lei può disarmarmi per qualche tempo, ma di certo non può licenziarmi». Sentendo di essere su un terreno minato, il capo addolcì le parole. «E chi le parla di un provvedimento simile? Ma via, sto solo accennando a una semplice convalescenza. Conosce De Casville?» Noemi gli avrebbe volentieri ficcato in fondo alla gola la sua De Casville, ovunque si trovasse quel dannato posto. «Ho parlato con la direzione delle risorse umane. Abbiamo bisogno di un effettivo di fiducia in quella città per una missione della durata di un mese». «E che si può fare in un mese?» si stupì Noemi. «Si può chiudere un commissariato? Lei non dovrà indagare. Agirà sul campo il meno possibile. Non si metterà in pericolo e ancora meno metterà in pericolo i colleghi. Vada laggiù, Li guardi lavorare, faccia il punto delle attività criminali e ci dica se il commissariato deve chiudere o no. Ci chiedono di fare tagli al bilancio e poiché sul posto c'è anche una gendarmeria, il Ministero dell'Interno vorrebbe che lei prendesse il polso della situazione. Insomma, è la cittadina più tranquilla della Francia oppure lì ci sono i poliziotti più incompetenti del paese? Spetterà a lei dircelo. E poi? Poi lei tornerà qui, in piena forma, pronta a riprendere il comando della squadra. La menzogna non lo mise affatto in imbarazzo. Era convinto che in un mese sarebbe riuscito a intrallazzare per farla trasferire in un ufficio amministrativo, il più lontano possibile dalla sua vista. E se rifiuto? Perché lo farebbe? Sto proponendo una soluzione a un problema che forse ne attirerà altri. Lei può anche andare a infuriarsi presso il suo sindacato, diventare un granello di sabbia fastidioso per il bastione, cominciare una lunga lotta di contestazione. Tutto ciò le prenderà un anno, come minimo, e le creerà parecchi nemici. E quelli che non lo saranno la eviteranno comunque per sfuggire a una pioggia di possibili grattacapi. Allora, un anno di conflitti oppure un mese di clorofilla e di ossigeno? Che facciamo? Furibonda, Noemi si alzò, afferrò dalla scrivania il rapporto che aveva a pie pagina la firma che lei avrebbe riconosciuto fra mille, quella di Adriel, e sbatté la porta del gran capo della polizia giudiziaria come nessuno aveva mai fatto prima.
La notte, una successione di brevi assopimenti e di risvegli atterriti. Non appena sprofondava nel sonno, sopraggiungeva lo stesso sogno. Al mattino si infilò ampi pantaloni di lino bianco e una maglietta larga, prima di telefonare a Melchior. Noemi gli raccontò il suo ritorno in servizio senza omettere nessuna delle varie delusioni che avevano costellato la giornata. E siccome Melchior voleva solo il suo bene, non fu pienamente d'accordo con lei. Capisco che è delusa, ma non riesco a vedere la cosa come una brutta notizia. I suoi colleghi conoscono Noemi e non questa No, come oggi lei chiama se stessa. Magari le sarà più facile ritrovarsi in mezzo a gente che lei non conosce. Se mi atteggiassi all'avvocato del diavolo, le direi che la sua sola presenza, anche più delle sue ferite, impone ai suoi colleghi di rivivere quell'evento traumatizzante, quel confronto con la morte, quella frattura indimenticabile. Una parentesi sarebbe probabilmente salutare per loro e anche per lei. Aspettiamo ancora un po' e faremo il punto della situazione quando lei sarà... Mi scusi, dov'è che la mandano? De Casville, nella Veyron. La Veyron? No, però...
Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il noir proposto oggi intitolato Superficie dello scrittore Olivier Norek lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Manuela e Alessandra dell'Associazione Librellule con Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri. A risentirci presto!